Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro ascolto. Vi ricordo che martedì scorso abbiamo iniziato a vedere insieme il capitolo 4 del libro di Levitico. Levitico è il terzo libro nella Bibbia. Il capitolo parla delle offerte per il peccato. Gli ascoltatori che ci seguono regolarmente si ricordano senz'altro che questa è la prima delle offerte che non sono un profumo soave. Le tre offerte di profumo soave raffiguravano la persona di Cristo in tutta la sua gloria. Le due offerte non di profumo soave invece rappresentano l'opera di Cristo alla croce per il peccato. L'offerta per il peccato riguarda il male come tendenza in generale, mentre l'offerta per la trasgressione riguarda le singole azioni sbagliate. Ieri abbiamo guardato insieme i versetti dal 4 al 28 che parlano delle offerte per i peccati di ignoranza del sacerdote, poi di quelli della comunità e dei capi, e infine abbiamo iniziato a parlare delle offerte per il peccato di ignoranza della persona comune, per cui abbiamo visto insieme i versetti 27 e 28. Qui si parla del privato cittadino che ha commesso un peccato di ignoranza, ma commesso contro un comandamento di Dio, qualcosa che era espressamente vietato. La sua colpa non doveva essere soltanto una diceria, ma doveva essere confermato in un rito. L'offerta serviva a togliere il senso di colpevolezza e a far tacere la coscienza. Abbiamo detto che soltanto la morte di Cristo può togliere quel devastante complesso di colpa di cui soffre l'uomo odierno. La coscienza di una persona può essere cauterizzata e la colpa può trasferirsi in un'altra area della personalità, ma nel profondo dell'essere umano persiste uno sgradevole complesso di colpevolezza che viene rimosso soltanto quando ci si avvicina a Cristo per ottenere il suo perdono. Proseguiamo ora con la lettura di Levitico capitolo 4, dal versetto 29 fino al 35. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue della capra, lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della capra ai piedi dell'altare. Il sacerdote toglierà tutto il grasso dalla capra, come si toglie il grasso dal sacrificio di riconoscenza, e lo farà bruciare sull'altare come un profumo soave per il Signore. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. Se questi invece porterà un agnello come suo sacrificio espiatorio, dovrà portare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa dell'agnello e lo sgozzerà come sacrificio espiatorio nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della vittima ai piedi dell'altare. Toglierà dalla vittima tutto il grasso, come si toglie il grasso dall'agnello del sacrificio di riconoscenza, e il sacerdote lo farà bruciare sull'altare, sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso, e gli sarà perdonato. Vi ricordo che stiamo parlando dell'offerta per il peccato di ignoranza per la gente comune, come riportato in Levitico capitolo 4. Il rituale è lo stesso per ogni categoria di persona. Secondo il versetto 32, poteva essere ugualmente accettata una femmina di agnello e la cerimonia non variava. È importante notare la frase «gli sarà perdonato», frase ripetuta ai versetti 31 e 35. La verità che risalta è che al peccatore è assicurato un perdono completo e una completa assoluzione. Questo è avvenuto esattamente alla morte di Cristo, come leggiamo in Efesini 1:7. In Lui abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Possiamo completare la legge dell'offerta per il peccato leggendo Levitico, capitolo 6, versetti che vanno dal 17 al 20. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro. Questa è la legge del sacrificio espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto sarà sgozzata davanti al Signore la vittima espiatoria, è cosa santissima. Il sacerdote che l'offrirà per il peccato la mangerà. Dovrà essere mangiata in luogo santo, nel cortile della tenda di convegno. Ogni cosa che toccherà la carne sarà santificata. Se il suo sangue schizza sopra una veste, laverà in luogo santo quel lembo su cui è schizzato il sangue. Il luogo dell'offerta per il peccato era lo stesso dell'olocausto. Entrambi si riferivano a Cristo. L'offerta per il peccato era santa. Ricordiamo che Cristo sulla croce gridò a Dio le parole riportate nel Salmo 22, nei primi tre versetti. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. Cristo divenne peccato per noi sulla croce, e tuttavia era santo. Dio si allontanò da lui, e tuttavia Dio stava riconciliando il mondo con se stesso in Cristo. Questo è un grande mistero che non possiamo capire. Egli era santo, e lo è tuttora, anche se il nostro peccato fu messo su di lui. Noi non potremo mai capire ciò che Cristo ha sofferto sulla croce, in quanto egli è santo, e noi non lo siamo. Continuiamo a leggere in Levitico 6, versetti dal 21 al 23, sempre in referenza al capitolo 4 di Levitico. Ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato. Se è stata cotta in un vaso di rame, lo si strofini bene e lo si sciacqui con acqua. Soltanto i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare. È cosa santissima. Non mangerete nessuna vittima espiatoria il cui sangue viene portato nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel santuario. Essa sarà bruciata. La legge è dettagliata anche per quanto riguarda i vasi. Ricordiamo che l'offerta era per il peccato, qualcosa di opposto alla santità, e Dio dà un ultimo avvertimento a questo riguardo. Il profeta Isaia scriveva: «Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Isaia 55, versetti 7, 8 e 9. Dobbiamo ricordare che siamo stati salvati dal peccato e non per commettere il peccato. Anche l'apostolo Paolo mette in risalto questa verità in Romani 6, nei primi due versetti. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Ed ora passiamo al capitolo 5 del libro di Levitico. Anche questo capitolo parla del peccato, più specificamente tratta l'offerta per la trasgressione, le colpe specifiche commesse per ignoranza, e tratta anche delle colpe non specificate commesse per ignoranza. Alcuni commentatori considerano i primi 13 versetti di questo capitolo come facenti parte dell'offerta per il peccato, e questo perché nei versetti 6 e 7 si legge «per la sua colpa». Nei versetti 6, 7, 9 e 11 è richiesto un sacrificio espiatorio, perché la colpa dipende dalla natura peccatrice. Infatti, tutte le colpe hanno la stessa origine, una natura di peccato che tu ed io abbiamo ereditato da Adamo, e l'ascia deve abbattersi sia sulla radice che sui frutti. Nella nostra discussione tratteremo l'intero capitolo come offerta per la trasgressione. Questa parola ha lo stesso significato che noi gli diamo oggi. Infatti, tutti capiamo cosa si intende con la scritta «vietato l'accesso». Significa che non dobbiamo invadere i diritti altrui. Libertà è oggi una parola bistrattata e abusata. È successo che molte persone sfilassero in corteo, bruciando e distruggendo cose in nome della libertà. Amico, amica, tu sei libero di tirare pugni a destra e a sinistra, ma la tua libertà finisce dove comincia il mio naso. La trasgressione avviene quando calpesto i diritti sia del Signore che dell'uomo. Per esempio, non dare le decime a Dio in Israele era considerata una trasgressione. Anche in Giosuè 7 abbiamo la trasgressione di Acan, che si appropriò di cose che Dio aveva detto di distruggere. Dobbiamo sempre ricordare che le nostre disubbidienze derivano dalla nostra natura colpevole e peccatrice. L'uomo è completamente depravato e in effetti non ha nessun merito nei confronti di Dio. Dio che mette bene in chiaro che egli non può e non vuole accettare le opere degli uomini in cambio della loro salvezza. La loro giustizia, egli dice, è come uno straccio sporco. Dio non salva per mezzo di opere giuste, ma salva per la sua grazia, ed è impossibile per l'uomo perduto poter piacere a Dio. Troviamo queste parole, questo concetto, espresso in Romani 8:7. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quando Gesù si trovava sulla terra, i capi religiosi gli rivolsero questa domanda. Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Giovanni 6, versetti 28 e 29. Anche gli apostoli davano la stessa risposta, dicendo: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». Atti 16, 31. Passiamo ora ad esaminare le colpe specifiche commesse per ignoranza. La lista delle colpe elencate in questo capitolo 5 di Levitico non è ovviamente esauriente, ma ci serve di esempio. Si tratta di peccati individuali e non collettivi. La maggior parte del testo si occupa più del rimedio che del male, e quindi l'accento viene messo sul tipo dell'offerta e sul carattere dell'offerente, come d'altronde nell'offerta per il peccato. Iniziamo leggendo il primo versetto di questo capitolo 5 di Levitico. Una persona pecca se, udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa, porterà la propria colpa. Ripetiamo che quattro peccati elencati sono solo degli esempi, perché se venissero elencati tutti, bisognerebbe riempire l'intero libro del Levitico. La frase «una persona pecca se, udite le parole di giuramento» significa che se una persona ascolta un giuramento o è testimone di qualcosa e tace la verità a scapito di qualche altro individuo, questo viene considerato un peccato di omissione. Anche oggi esistono peccati di omissione. Molti erroneamente si sentono e pensano di essere a posto perché non hanno né rubato né ucciso. Sentiamo che cosa ha da dirci l'apostolo Giacomo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo 4:17. Anche il re Salomone, in una sua preghiera, parla di un testimone che tace, nasconde la verità. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se egli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascolta dal cielo, agisci e giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente trattandolo secondo la sua giustizia. Questo passo lo troviamo in Prima Re, al primo capitolo, nei versetti 31 e 32. Dire delle mezze verità è uno dei più odiosi peccati che si possano commettere, tanto che in questo testo è il primo della lista. Nel libro dei Proverbi vengono elencate sette cose che il Signore odia, e fra queste c'è la lingua bugiarda, come viene detto in Proverbi 6:17. Ricordiamo che Gesù si è mantenuto molto calmo durante il suo processo, ma ha rotto il silenzio quando il sommo sacerdote voleva farlo giurare. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figliol dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Matteo 26, versetti 63 e 64. Come potete vedere, sotto giuramento, Gesù testimoniò molto fermamente e disse tutta la verità. Ma sto notando che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi mi devo fermare qua per quanto riguarda questa sera. E vi invito quindi a risentirci domani, quando continueremo ancora a meditare, a riflettere su questo testo.